Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Anche l'orazione di questi giorni riassume tutta l'opera di Dio che ci ha donato il Salvatore e lo Spirito Santo.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, al versetto 31 fino al termine. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, come sta scritto. Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, versetti dal 22 al 30. Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Sei tu il Cristo? Dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete, perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Ecco, con le parole di oggi Paolo conclude sicuramente tutta questa lunga sezione dal capitolo 5 fino al capitolo 8, dove l'insistenza maggiore, abbiamo visto, è una correzione, un richiamo forte a non vivere nel peccato, a vivere in pace con Dio. Capitolo 6, 7 e anche in parte 8. Ecco, però si conclude con questa certezza. Questo brano poi prepara, come cercherò di dire, anche il seguito, cioè la nuova sezione che è strettamente connessa in particolare proprio col brano di oggi. Ecco, vi lascio subito la parola.
Quanto abbiamo letto nel Vangelo proprio adesso ci riporta a queste parole di San Paolo. E quindi nessuno ci potrà separare, e se non ci separiamo noi, ecco, e non ci sono altre cause. Anzi, l'amore di Dio Padre in qualche modo ci avvolge, ecco, così come avvolge Gesù. E anche quanto è stato, abbiamo letto ieri a proposito dell'essere fratelli, e siamo fratelli perché siamo suoi figli di Dio, ecco, e diveniamo fratelli con Gesù.
Non è un commento, però solo una constatazione importante, bella, nel senso che è confortante, ecco. Ci sono due intercessori, perché ieri abbiamo visto che c'è l'intercessore sulla terra, lo Spirito intercede in noi sulla terra, e adesso c'è un intercessore di colui che siede alla destra del Padre, Gesù. Quindi questi due intercessori terrestre, celeste.
Sì, anche io avevo considerato la convergenza tra il Vangelo che abbiamo letto e nessuno può rapirle dalla mia mano le pecore, e questa lettura sulla quale appunto non c'è nulla da dire, lo dice l'Apostolo stesso: che diremo dunque? Perché non c'è niente da dire se non constatare questa meraviglia. Gesù è assiso alla destra del Padre, come dice il Salmo 109, noi sappiamo come giudice dell'ultimo giorno, invece qua si dice che è l'avvocato difensore. Dice, forse sono due frasi da considerare parallele, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi è risuscitato, è colui che sta alla destra di Dio e intercede per noi. Os, dice, è proprio colui che sta alla destra di Dio e intercede per noi. Quindi il Padre è colui che ha operato la giustificazione, e Cristo Gesù, che è morto per noi, intercede. E poi ancora confermato che in tutto questo disegno comunque la sofferenza ha una grande parte, perché dice al versetto 36, come sta scritto, noi siamo messi a morte tutto il giorno, ma in queste cose siamo più che vincitori. E sembra quasi un inciso che anche qua rinterrompe. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Però lo dice, come sta scritto, esattamente come sta scritto, siamo messi a morte, ma in tutte queste cose siamo più che vincitori, come quando diceva, ci vantiamo anche delle tribolazioni. E tra tutte le cose che non ci possono separare dall'amore di Dio in Cristo, quella che mi colpisce di più è l'avvenire, perché se c'è un'incognita è proprio quella dell'avvenire, nel senso che appunto potremmo anche cadere, separarci noi, però sembra che neanche l'avvenire ci possa strappare il futuro, non ci può strappare neanche il futuro.
Sì. Ma a me sembra che Paolo stia mettendo a fuoco per i credenti in Gesù, anche quelli che provengono dal paganesimo, un pensiero e un concetto che è profondamente radicato nella cultura ebraica e nella
fede ebraica, e cioè che Dio è buono e fa il bene sempre, e che è giusto in tutto ciò che fa, e che va sempre lodato e ringraziato anche quando siamo ricompensati, secondo le nostre, i nostri concetti, con il male, e anche quando siamo tribolati e scannati come pecore da macello.
Mi sembra che ci sia un richiamo, che sicuramente c'è, col versetto 18, che dice: ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura. Quindi questo avvenire è già tutto investito da questa gloria futura. E quella citazione del Salmo 43-44: e per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello, lo richiamerei al fatto che noi siamo figli nel Figlio e possiamo gridare nello Spirito Abba, Padre. E questa figliolanza, essere figli, come dirà forse in Galati e anche qui, adottivi, eredi, questo essere figli ci pone in una dimensione di sofferenza come il Figlio. E questa misura di sofferenza che ci fa partecipare alla sua passione, alla Pasqua, e quindi alla redenzione. Per cui è proprio vero, ecco, che questo inizio, questo richiamo che ho fatto, le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili, siano addirittura proprio, non c'è storia, diremmo noi, alla gloria futura. E questo versetto che è citato lo ripone all'attenzione proprio per avere di fronte la passione del Cristo, l'agnello pasquale, che è colui che ha portato il peccato del mondo in quel modo.
Paolo, fin da ora, fa capire ai suoi ascoltatori che tutti i cristiani, tutti, nessuno escluso, sono ormai giustificati e riconciliati grazie al sangue e alla morte di Cristo, per cui i credenti attendono nella speranza quella salvezza escatologica, appunto, che Cristo ci ha procurato come frutto della sua risurrezione. L'Apostolo vuole che nessuno possa mettere in dubbio le affermazioni importantissime che egli ci presenta in questo brano e che gli stanno particolarmente a cuore. Egli vuole innanzitutto che il credente non ponga il suo orgoglio nella vittoria delle tribolazioni in quanto tali, e neanche negli sforzi che dovrà fare per superarle, ma deve porre tutta la sua sicurezza nella grazia di Dio, che si manifesta nella debolezza dell'uomo, dei suoi fallimenti, delle sue fatiche. E Gesù gli disse: ti basta la mia grazia, perché la sua potenza si manifesta proprio attraverso la debolezza dell'uomo. Egli non manca di esprimere allo stesso tempo la realtà di uno stato attuale doloroso, immerso in prove continue, ma assicura che il mondo materiale e inanimato sarà associato alla glorificazione del corpo umano di Cristo risorto.
In realtà è un testo rivelatore, c'è una grande novità in questo testo, non assoluta. Fino adesso tutto il discorso, il linguaggio di Paolo riguarda la giustizia di Dio, la sua fedeltà, la giustificazione, il giudizio, la soluzione, la riconciliazione, poi la necessità, il dovere di vivere in pace con Dio, ha insistito molto, e qui emerge, aveva già accennato il capitolo quinto, ma emerge ciò che veramente muove Dio, l'amore di Dio, no? Nessuno può separarci dal suo amore. Ecco, mi pare che qui c'è, è molto vicino, anche se l'universo, diciamo, ecco, ideologico e il linguaggio è diverso, è molto vicino a Giovanni, no? In Giovanni c'è tanto questo, l'amore di Dio. Dio è amore, arriva a dire. Mi sembra che questo sia qui il punto, ecco, diciamo, il vertice, ecco, in cui si rivela lo scopo di fondo. Aggiungerei che Paolo è arrivato, vuole... Cioè questo amore è inclusivo, si vedrà sempre di più, già abbiamo visto. E non è un caso che ha presentato Gesù come il nuovo Adamo, non come il nuovo Abramo o il nuovo Mosè, come abbiamo nelle tradizioni anche dei Vangeli. Un nuovo Mosè, un nuovo legislatore, è il nuovo Adamo. Perché include tutti già il capitolo quinto, e anche qui bisogna sentirlo questo. Se Dio è per noi, chi è questo noi? In primo piano c'è quello di cui sta parlando. Non ha risparmiato il suo figlio, l'ha dato per tutti noi. Chi c'è dentro questo tutti noi? Notiamo che anche nei versetti precedenti, dove si insiste tanto che siamo figli, si dice anche che tutta la creazione è in attesa della rivelazione dei figli di Dio, della gloria dei figli. Chi saranno questi figli di Dio quando si riveleranno? Non dobbiamo pensare che sono i cristiani. Cioè, i cristiani, che come li chiamiamo, Paolo non aveva questo termine, ma quelli che sono in Cristo fin da ora hanno un anticipo di un destino, è un anticipo che va confermato naturalmente, va confermato, non coincide perfettamente con la salvezza definitiva, però è già l'inizio della salvezza in realtà, però include tutti, si rivelerà allora come il disegno di Dio è inclusivo. Mi pare che questo sia importante, l'Apostolo vuole poi arrivare a ciò che segue, cioè ai capitoli 9 e 11, che non sono un'appendice, non sono una digressione, ma affronterà in modo inclusivo. Ecco, chi sono i figli di Dio? Si vedrà immediatamente che Israele è figlio di Dio, che eccetera. Paolo mi sembra che prepara ciò che segue per aggiungere una seconda correzione, un secondo richiamo che emergerà molto bene nei capitoli che seguono, soprattutto quando parla in modo diretto tu, eccetera, quando in modo retorico si rivolge tu che sei un gentile, non credere, ecco, sii umile, non giudicare come a te sembra, come sembrano i fatti che Dio abbia messo da parte il suo popolo, e questo va sempre considerato, lo vedremo poi, anche sul piano storico, sul piano sociologico stesso. Paolo non era in grado, tanto più sul piano ideologico, per Paolo al centro c'è sempre Israele. Quando noi facciamo oggi questa affermazione abbiamo un problema, dobbiamo capire che non è la nostra, non corrisponde alla situazione successiva. Per Paolo questi gentili che credono in Gesù sono stati inclusi dentro il popolo di Dio mediante la fede in Gesù. E il popolo di Dio è Israele. San Paolo non conosce un altro popolo di Dio. Quindi, diciamo, affermare che al centro c'è Israele non significa per Paolo che la Chiesa, quello che lui chiama Chiesa nelle lettere, ecco, non sia al centro. Cioè, non è questa ecclesia di cui parla Paolo nelle lettere, cioè questa assemblea, è un'assemblea all'interno del popolo di Dio, è quella parte del popolo di Dio, giudei e gentili, che già partecipano, mediante la fede in Cristo, alle primizie del mondo futuro, a cui sono destinati ovviamente da sempre il popolo che Dio ha scelto, nella sua interezza, non soltanto un pezzo. Tutto Israele, dirà poi alla fine, sarà salvato, ed è inclusa tutta l'umanità, perché tutta la lettera è centrata su tutta l'umanità. Fin dall'inizio ha parlato dei gentili, cioè del mondo pagano, di stare sotto il giudizio di Dio, e dei giudei. Tutto il discorso, mi sembra, è in questa forma sempre universale, sempre inclusivo. Ecco, chiediamo ancora anche per noi che si radichi questa convinzione dell'Apostolo, questa convinzione di fede, che nulla può separarci dall'amore di Dio in Cristo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché questa fede nell'amore di Dio per noi non venga mai meno in ogni credente, anche nei momenti di persecuzione, di dolore e nei momenti in cui ci si sente abbandonati da tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per coloro che soffrono la persecuzione. In questo avvicinarsi dell'ottantesimo della strage di Montesole, preghiamo per tutte le vittime innocenti della violenza degli uomini, preghiamo perché il loro sangue, unito al sacrificio di Cristo, porti la salvezza per il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, in particolare per il nostro Papa Francesco, per i Vescovi, per quanti si affaticano per annunciare il Vangelo al mondo intero, perché la loro parola sia rivestita di potenza dall'alto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo e ricordiamo al Signore quanti vivono tribolazioni nel corpo e nello spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo oggi la Maria Linda, nel ricordo della sua professione, preghiamo per le sorelle in Calabria. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ieri al nostro quartiere, al cimitero, vi è stata una funzione islamica in onore di questo ragazzo che è morto qualche giorno fa in modo violento. È stata una celebrazione molto intensa, molto piena di Dio. È la prima volta che assisto a una di queste cose, quindi vorrei ancora pregare per questo ragazzo di nome Fallù, i suoi genitori, la sua mamma in particolare che noi conosciamo, per i nonni, per il papà, che tanto soffrono, perché il Signore in qualche modo possa consolarli, possa essere vicino a loro anche attraverso noi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Approfitto per salutarvi, che andiamo in vacanza. un po' mi dispiace lasciare questa Eucaristia, anche se per poco, vi seguiremo dall'isola, e sperando che sia un periodo con qualche raggio di sole, preghiamo.
Per il futuro prossimo del mondo, per le vittime della guerra in Ucraina, per tutte le vittime delle stragi in Palestina, preghiamo. Ascolta, Dio, questa preghiera ed esaudiscila, poiché tu sei buono, per Cristo nostro Signore. Amen.